Ciao, sono Ines.
E io sono Camilla. Benvenuti a Made It, un podcast dove intervistiamo italiani che hanno iniziato, creato, fondato, gestito qualcosa di straordinario, affermando l'eccellenza italiana nel loro settore.
Abbiamo iniziato questo progetto perché vogliamo parlare d'Italia e di una delle cose più preziose del nostro paese, il talento italiano. Ciao a tutti, questa settimana abbiamo intervistato Elena Lavezzi, responsabile dell'Europa Meridionale per Revolut, una banca digitale innovativa. Camilla ed io abbiamo un conto Revolut da anni e sentirete perché non ne possiamo più fare a meno. Volevamo parlare con Elena perché ha una carriera davvero interessante. Ha iniziato ad interessarsi all'ecosistema delle startup nel 2010, quando ancora non se ne parlava come adesso. Dopo qualche esperienza in piccole startup, Elena diventa marketing manager in una startup allora sconosciuta, Uber, e da solo 33 anni ora è una dirigente di un'azienda valutata a 5,5 miliardi di dollari, che sta ridefinendo il mondo della finanza. Dobbiamo anche fare un'errata corrige perché durante l'intervista diciamo che Elena di anni ne ha 32.
Sicuramente noterete che Elena non è un'imprenditrice nel senso stretto della parola, ma come sapete la nostra missione è quella di intervistare italiani di talento in tutti i campi. Imprenditori certo, ma vogliamo anche portarvi interviste appunto con persone che hanno avuto carriere interessanti e forse anche un po' insolite. Che poi lo sappiamo tutti che non bisogna per forza fondare una società per essere un imprenditore. Soprattutto al giorno d'oggi ci viene richiesto di avere uno spirito imprenditoriale in tutto quello che facciamo. Quale percorso lavorativo personale è veramente lineare? Ci sono sempre degli incroci, delle decisioni da prendere, delle valigie da fare e certe sono più difficili di altre. In questa intervista Elena ci svela come prende lei le sue decisioni. Tanta testa ovviamente, non vi sorprenderà da come sentirete Elena parlare, ma ci ricorda anche di non dimenticare mai di ascoltare la pancia.
Ciao Elena, come stai?
Bene, grazie. Voi come state?
Bene, bene.
Vogliamo ringraziarti di essere con noi sul podcast, siamo molto felici di averti qui con noi per parlare appunto della tua carriera. A differenza dei nostri ospiti, non hai fondato un'azienda, fino ad ora abbiamo parlato soprattutto con imprenditori, però hai lavorato su tre mega startup, prima Uber, poi Circle e adesso sei da Revolut. Infatti abbiamo letto che sei l'unica italiana ad aver lavorato per tre cosiddetti unicorns, che per chi non lo sa, gli unicorns sono startup valutate a più di un miliardo. Infatti vogliamo cominciare col chiederti da dove nasce questa tua voglia di lavorare in startup.
Buongiorno innanzitutto, grazie mille per l'opportunità, ma in realtà io penso di essere stata un po' fortunata e un po', tra virgolette, lungimirante, nel senso che io ho cominciato a lavorare nel mondo delle startup quando in Europa questa nuova era, diciamo, di tecnologica e del mondo digitale stava appena cominciando, mentre magari negli Stati Uniti era già un percorso di carriera più affermato e più conosciuto. E di conseguenza, semplicemente è stata la conseguenza, appunto, di un'esperienza di lavoro che ho fatto in realtà in una grossa multinazionale, che pensavo essere la massima realizzazione del mio sogno, cioè entrare in una grossa realtà e poi magari fare carriera e fare il mio percorso all'interno di essa. E invece appena sono arrivata in questa realtà molto grande ho capito che in realtà forse non era realmente quello che volevo e che avevo sempre immaginato per me. E dunque da lì ho cercato di definire il mio percorso verso esperienze molto più imprenditoriali. In Europa appunto al tempo cominciavano ad esserci le prime start-up, non erano ancora assolutamente note, le prime realtà, diciamo ad esempio americane piuttosto che asiatiche, stavano cominciando ad aprire i loro mercati, tra cui l'Europa, e dunque era appunto un'opportunità che si stava aprendo in quel momento. E io semplicemente ho capito che sarebbe stata forse la direzione giusta per me.
E come sei venuta a conoscenza del mondo delle startup? Per il fatto un'esperienza in grande azienda, come ti è venuta l'idea? Ok, forse c'è un'altra possibilità.
In realtà nessuno me ne ha parlato, nel senso che ho cercato io definire un percorso più imprenditoriale e cercando su internet, cercando realtà più piccoline che magari erano in una fase di lancio o di espansione, ho iniziato ad entrare a contatto con questo mondo e ho capito che aveva un forte potenziale, tant'è vero che infatti ho anche fatto un programma radio che credo sia stato il primo programma radio nazionale interamente dedicato a questo argomento. E infatti intervistavo tutti i ragazzi, allora gli start-upari, appunto i founder delle primissime realtà che c'erano ad esempio in Italia, In questo modo sono venuta a conoscenza di tutti i ragazzi dell'ecosistema italiano e non solo. La verità è che le università erano ancora molto lontane dall'offrire percorsi di carriera o dare indicazioni a riguardo. Oggi, se pensiamo, ci sono i career day interamente dedicati al mondo della tecnologia e delle startup, addirittura suddivisi per industria, dalla mobility al fintech e via dicendo. Al tempo le università non avevano contatti e di conseguenza semplicemente mi sono cercata io i vari contatti e le varie opportunità.
Invece i tuoi genitori o le persone vicine a te cosa hanno pensato di questa tua scelta appunto di entrare in una startup e cominciare a lavorare lì?
Mia mamma è sempre stata molto supportive, non mi ha mai indirizzata né sugli studi né niente. L'unica cosa che ha detto è detto: caspita, hai fatto un percorso di accademico di scuole private, in particolare in università, dopo ho fatto la Bocconi e poi ho fatto un master all'estero alla SP. Tutti i tuoi compagni cercano un'opportunità in realtà note, oppure banche d'affari eccetera, e tu vai a lavorare per questa realtà, questa piccola realtà che nessuno conosce, speriamo che almeno ti paghino, ecco. Tolto questo, è sempre stata molto molto aperta. La piccola startup che nessuno conosceva era Uber.
Sì, infatti ci arriveremo, vogliamo parlare anche di quello. E un'ultima domanda su questo, insomma, scelta della startup. E non ti è mai venuta voglia di creare la tua startup?
Tutti i giorni mi viene voglia, nel senso che ovviamente è molto stimolante, anche perché dopo quasi 10 anni in questo ambito, diciamo che dopo aver respirato così tanto queste dinamiche, no? Proprio del creare la struttura da zero e poi di farla scalare fino a diventare una realtà grande, affermata, sono dinamiche che ho vissuto per mia immensa fortuna più volte, in realtà molto, che poi sono diventate realtà molto prestigiose, sono diventate veramente le realtà leader della loro industria. Dunque, certo che sì, tutti i giorni. La verità è che non escludo che possa succedere in futuro. Adesso, in questo preciso momento della mia vita, a me piace ancora moltissimo fare quello che faccio, cioè sto imparando talmente tanto ancora che penso che per fare una cosa mia, innanzitutto dovrei avere veramente un'idea molto forte di cui sono molto convinta, di cui sono certa che ci sia un potenziale di mercato. E dovrei veramente strutturarla bene, nel senso che ovviamente se si lascia un percorso più manageriale per iniziare un percorso imprenditoriale, vale la pena studiare il progetto fino all'ultimo dettaglio per fare in modo che abbia successo. La verità è che in questo momento non è nei miei piani, sono molto, molto concentrata su Revolut e devo dire che mi sto trovando molto bene.
Nel 2013 decidi quindi di accettare un lavoro da Uber, che come hai detto tu era una realtà minuscola che non si conosceva, con meno di 100 impiegati al mondo quando tu sei entrata. Che cosa ti ha convinta quindi ad accettare?
Beh, innanzitutto il fatto che fossero una realtà californiana e dunque che respirassero la cultura della Silicon Valley in qualche modo. Ho trovato il loro modello di business molto interessante, effettivamente innovativo, il fatto di poter chiamare un'auto schiacciando un bottone in un'app. Dunque, semplicemente ho studiato il loro modello, ho visto che l'azienda negli Stati Uniti stava crescendo, stava iniziando ad avere i primi riscontri, e semplicemente ho mandato l'application. E dopo 2 ore l'HR che si occupava delle prime assunzioni del mercato europeo mi ha contattata, abbiamo cominciato il processo di selezione e dopo una settimana, è stato molto veloce, dopo una settimana ho ricevuto l'offerta per entrare come marketing manager nel team di lancio dell'Italia. Considerate che al tempo in tutta Europa eravamo circa 10-15 persone, non di più, e l'Italia fu uno dei primi mercati ad essere aperto. E cercavano 3 persone per l'apertura dell'Italia.
Quindi sappiamo quanto è stato difficile lanciare Uber in Italia. Ci puoi raccontare un po' delle tue sfide personali durante questo periodo e delle più grandi lezioni che hai imparato?
Lezioni tantissime, cioè ho imparato a lavorare, nel senso che Uber è stato il mio primo vero e proprio lavoro. Prima avevo fatto tanti internship, anche in startup, praticamente non retribuiti. Dunque, sfide tantissime. Poi in particolare aggiungo che non c'era solo la sfida di entrare nel mondo del lavoro, ma c'era la sfida di farlo in una realtà molto destrutturata e c'era la sfida di farlo in una realtà molto discussa, dunque una realtà che era molto difficile da affermare in un mercato come il nostro. I motivi, insomma, li conosciamo, c'è stata una lunga battaglia basata principalmente sulla regolamentazione e questo ovviamente però ci ha fortificati molto e ci ha fatto da subito entrare in contatto con tanti tipi di progetti, oltre che Uber, direi che veramente è stato, non lo dico perché ci ho lavorato, ma lo sappiamo, insomma è la verità, è stato uno dei casi di successo delle start-up poi diventate scale-up e poi adesso un'azienda quotata in borsa più noti, e di conseguenza veramente è stata, direi, un'esperienza unica. Entrare in una realtà, appunto, ed eravamo circa 100 ragazzi con un'età media di 27 anni più o meno, e lavorare a stretto contatto con il fondatore Travis Kalanick, e poi vedere che in pochissimi anni, in 4 anni, è diventata una realtà da 15.000 dipendenti, città in tutto il mondo, in ogni singolo angolo del mondo, con centinaia di migliaia di driver, milioni di utenti, un brand conosciutissimo e un brand, appunto, riconosciuto anche come forte drive di cambiamento, di innovazione, e lì veramente ho iniziato a imparare le basi di queste scale up, cioè i processi per far scalare un business così tanto, così velocemente.
Come hai deciso di passare da Uber a Circle, che è un'azienda di poi cryptocurrency che fa tutt'altro?
Allora, in Uber io sono stata più di 4 anni e l'ho vista, appunto, crescere tantissimo. Quando Uber è diventata una realtà effettivamente molto affermata, ho pensato che per me fosse giunto il momento di cercare una nuova sfida. Ho iniziato a cercare delle opportunità che fossero per me altrettanto exciting in un'industria nuova, nascente, però la verità è che non volevo, appunto, più lavorare nella mobility, nel senso che forse con un peccando un pochino di presunzione pensavo e penso tutt'oggi di aver lavorato per l'azienda che il nuovo concetto di mobility come lo intendiamo oggi e di sharing economy l'ha inventato, e dunque ho cercato di cambiare completamente ambito, cercando però sempre un ambito nel quale la tecnologia su cui andavo a lavorare, diciamo, potesse migliorare la vita di milioni di persone. Ecco, dunque era un po' questa la sfida, cercare qualcosa di straordinario, come era stato Uber, come era stato tutto il settore della sharing economy, in un altro ambito.
Quali sono le skills, secondo te, che servono per lavorare in startup, e quali sono le skills che hai trasferito da Uber a Circle, nonostante, come hai detto, in essere sono due industrie completamente diverse?
Sì, c'è ancora startup, ma soprattutto io credo che ci sia ancora scale up. Conta lavorare per una piccola realtà, e che magari sì, cresce, però rimane comunque una piccola realtà per qualche anno, un conto lavorare per queste piccole realtà che nel giro di pochi anni diventano poi le leader di un'industria intera. Lì veramente il salto è molto grande, e i cambiamenti che ci troviamo ad affrontare tutti i giorni in queste realtà sono innanzitutto molto simili tra realtà e realtà, e poi sono veramente tanti e continui. E dunque le skills... sicuramente quello che ti dico è la flessibilità, nel senso che tu devi abbracciare questo tipo di realtà e goderti questo viaggio, perché è tutto da fare, cioè non devi aspettarti che in queste realtà ci siano processi creati, processi già fatti da qualcuno, che qualcuno ti dica come fare le cose, ma in realtà quello che ti viene chiesto in questa fase è proprio di aiutare la creazione dei processi, e in realtà è una fase, secondo me, anche dove ci si diverte molto, perché vedi proprio l'evoluzione di un'azienda.
Immagino anche una grinta personale che bisogna avere per, appunto, essere così flessibile e riuscire a raggiungere obiettivi che sono sempre più alti, diciamo. Dobbiamo arrivare a Revolut, dove sei adesso come Head of Southern Europe. Ci racconti com'è arrivata l'opportunità di Revolut, e di nuovo come hai deciso di cambiare ed andare da Revolut?
Certo, io vivevo a Londra, lavoravo, appunto, per Circle, mi trovavo molto bene, soprattutto con la manager che avevo al tempo. Dunque non stavo in realtà cercando di cambiare, non stavo cercando di spostarmi altrove, ma Revolut mi ha contattata, insomma, sono entrata in contatto con Revolut e mi è sembrata veramente un'ottima opportunità. Ho fatto tutto il processo di selezione, che è un processo di selezione abbastanza intenso. Quando poi ho ricevuto effettivamente l'offerta per diventare la responsabile della regione Sud Europa, ne ho parlato con grande trasparenza alla mia manager di Circle, con la quale ancora oggi ho un ottimo rapporto e che è rimasta la mia mentore. Ho detto: mi capita questa opportunità e mi sembra un'ottima occasione per mettere insieme le mie due esperienze, ovvero una in un'azienda principalmente B2C, quale Uber, e l'altra in un'azienda fintech internazionale. Revolut mi sembra il connubio perfetto di questi due elementi. E così ho accettato la sfida.
E infatti, qual è stata la tua più grande sfida? Quali sono le tue più grandi sfide ora che sei da Revolut? Comunque in un ruolo, diciamolo, molto senior, soprattutto per la tua età.
Le sfide le abbiamo in realtà veramente tutti i giorni, ma non solo io che sono magari la responsabile della region, ma tutte le persone che ci lavorano, nel senso che siamo team molto snelli, siamo team piccolini, abbiamo tantissimi progetti su quali lavorare, dunque risorse limitate, e dall'altro lato però gli obiettivi che dobbiamo raggiungere, i numeri che dobbiamo portare a casa sono molto ambiziosi. Principalmente quello che ti dico è che per noi, in particolare in Italia e in Sud Europa, è innanzitutto spiegare il valore dei pagamenti digitali e dunque spiegare il valore della cashless society in una cultura ancora molto attaccata al contante, a differenza magari dei paesi del nord piuttosto che dell'Inghilterra o dell'Irlanda, per dire. Dunque questa è la prima sfida che ci troviamo a fare, raccontare il valore di questo tipo di prodotto e poi andare a raccontare le caratteristiche del nostro prodotto, perché Revolut è la piattaforma più innovativa ad oggi. E il fatto che sia un prodotto sicuro, che sia un prodotto estremamente trasparente, che non aggiunge commissioni nascoste in nessuna transazione, ma tutto estremamente chiaro.
Ti volevamo chiedere quanti utenti avete in Italia e appunto proprio questa domanda, è stato difficile reclutare questi utenti oppure avete avuto una buona crescita e ora appunto si tratta di convincere le persone che sono più attaccate al contante?
Allora, in Italia noi siamo cresciuti di 5 volte nell'ultimo anno, nel senso che quando siamo entrati noi come team abbiamo messo la base del Sud Europa Milano, in Italia eravamo circa 100.000 utenti. Oggi abbiamo superato i 500.000, dunque in poco più di 12 mesi. Il lavoro che facciamo da un punto di vista di education finanziaria e di brand awareness uguale rimane costante, nel senso che noi ad esempio lavoriamo tantissimo sulle attività di PR e communication, per noi ad esempio sono una leva molto importante di crescita del mercato. E poi ovviamente sta a noi, come dire, non solo raggiungere un target di millennial e costruire la base utenti solo su quel tipo di target, ma far conoscere ad un pubblico mainstream i nostri servizi.
E sia io che Inès usiamo Revolut religiosamente.
Sono molto contenta, non lo sapevo, grazie, sono molto molto contenta. Allora voi siete testimoni viventi di quanto è semplice e intuitivo il prodotto.
Assolutamente, io sono una fan enorme di Revolut, cioè quando viaggio con che ha il cambio migliore, pagare gli amici, anche per il mio addio al nubilato, le mie amiche si erano fatte un account specifico per il budget del mio nubilato, quindi l'abbiamo usato sempre ed è veramente una pazzesca. Tutta la mia famiglia è convertita infatti a Revolut.
E la cosa che dici è una cosa importante, nel senso che pensa che noi ad oggi nel mondo abbiamo quasi raggiunto i 13 milioni di utenti, pensa che circa i primi 7 milioni li abbiamo raggiunti per passaparola, dunque persone come te che veramente riconoscono il valore di questo prodotto rispetto ad altri e ne parlano alla famiglia, ai colleghi, agli amici, e da lì abbiamo creato veramente la base della nostra customer base nei primi anni dell'azienda. Pensa che Revolut ad oggi ha solo 5 anni di vita, dunque siamo un'azienda molto giovane. Se penso che l'idea di partenza era quella di diventare il miglior partner finanziario per i viaggiatori, più per il fatto che non aggiunge commissioni svantaggiose al tasso di cambio reale. E se penso all'evoluzione che c'è stata del prodotto, cioè a quanti servizi in più offriamo oggi che effettivamente posizionano l'app come miglior partner finanziario per la vita di tutti i giorni, dunque ad esempio il controllo del budget eccetera, effettivamente è stato un salto molto grande e ti fa capire la lungimiranza e la visione anche del top management e dei fondatori.
Sì, infatti io ho iniziato proprio così, vorrei dire che secondo me ce l'ho da 4 anni e mezzo la carta, non sapevo che Revolut avesse solo 5 anni, quindi sono un early adopter come si dice. Perché viaggiando, essendo italiane e vivendo in Inghilterra, mi rendevo conto che alla fine del mese io spendevo, no, alla fine dell'anno quasi £200 di ogni volta che andavo a Roma e pagavo con la carta. Quindi ho detto, io non posso più fare questa cosa. Un mio amico mi ha detto di questa carta e ho detto, vabbè, proviamo, vediamo come va. E poi abbiamo convertito tutti e tutti intorno a noi sono stati convertiti anche da altri. E la usiamo ora per tutto, anche mandarsi soldi tra amici. Con Revolut ma si può mandare, ti devo 10 euro e te li mando veloce.
Pensa che l'idea del fondatore è stata esattamente quella che hai detto tu. Dunque sei una fondatrice di Revolut mancata. Perché stata proprio questa, cioè lui viaggiava tanto per lavoro e essendo molto bravo a fare i calcoli, velocemente tutte le volte che faceva un pagamento nella sua testa calcolava la commissione che stava andando a pagare e cercò un prodotto, come dire, che evitava l'aggiunta di queste commissioni così, così importanti. Non trovandolo, pensò di fondare l'azienda. Quando lo raccontò ai primi amici, tutti gli dissero: guarda che questa cosa qui è impossibile da fare, lascia stare, perché non ci riesce a fare un prodotto che non aggiunge commissioni svantaggiose sul tasso di cambio reale, altrimenti ci sarebbe già. E infatti.
Poi un'altra feature che io adoro è la sicurezza, cioè che puoi bloccare il pagamento online, che lì di solito c'è frode sulla carta, mi è successo tantissime volte, io la posso attivare. Quando uso Revolut attivo la carta online soltanto quando faccio un pagamento online, così sono sicura che nessuno mi rubi i soldi. Da quello ormai utilizzo sempre solo Revolut perché trovo che sia anche più sicuro che il mio conto corrente. Infatti, secondo te, qual è il futuro delle banche come le conosciamo oggi, quando entrano dei player come Revolut nel mercato?
Le banche tradizionali, quando parliamo dei nostri numeri e del tasso di crescita che abbiamo in tutti i paesi, hanno grande consapevolezza che ci sia un cambio profondo in atto. Quello che succede principalmente, cercano di, come dire, ovviamente studiare da vicino cosa facciamo e o collaborare con noi oppure magari costruire al loro interno dipartimenti digitali per creare dei prodotti, per dare un'offerta comunque digitale ai loro utenti. Oppure a volte capitano anche delle operazioni di M&A in cui delle banche tradizionali magari assorbono al loro interno delle realtà più piccoline fintech. Ed effettivamente devo dirti che con mio grandissimo piacere oggi, quando siamo agli eventi, sento dire dai rappresentanti degli altri player, sia banche tradizionali che competitor, che effettivamente Revolut sta diventando ed è diventato il prodotto che sta definendo la direzione dell'innovazione dell'industria. E effettivamente lavorandoci dall'interno e vedendo la rapidità con cui innoviamo il prodotto e anche l'ossessione con cui viene costruito questo prodotto, cioè il livello di perfezione che c'è dietro ogni singolo servizio che viene lanciato del prodotto, questa cosa non mi sorprende, non solo mi riempie di orgoglio ma non mi sorprende. E questa è una similitudine che ritrovo abbastanza con Uber. La verità è che probabilmente il successo di questi prodotti, che crescono così tanto, così rapidamente, raggiungendo veramente milioni e milioni di persone nel mondo, parte, ovviamente non è solo quello, ma parte da un prodotto veramente eccellente.
E invece a livello del governo italiano vedi che stanno prendendo delle misure, per esempio, per favorire i pagamenti digitali?
Quello che posso dirti è quello che stiamo vedendo negli ultimi giorni in particolare, e che il governo effettivamente si sta muovendo sempre più velocemente per accelerare la transizione dal contante verso i pagamenti digitali, probabilmente creando una sorta di cashback o comunque di benefit che facciano comprendere il beneficio non solo per gli utenti ma anche per gli esercenti e via dicendo. Comunque, quello che posso dirti è che noi al momento siamo ovviamente molto contenti di questa accelerazione anche da parte del governo, speriamo che si concretizzi anche perché se ne parla da diverso tempo, e se verremo coinvolti parteciperemo alla conversazione con grande piacere, soprattutto raccontando la nostra prospettiva, il nostro punto di vista. Però effettivamente vediamo che anche in Italia c'è una presa di consapevolezza del fatto che oramai questa transizione è necessaria. Pensa che il governo italiano, principalmente il regolatore, dunque la Banca d'Italia, per produrre, controllare, gestire il contante ogni anno ha un costo di 8 miliardi di euro. Perciò è importante effettivamente che inizi a fare un'educazione finanziaria veramente appunto trasversale a tanti tipi di generazione, a tanti tipi di categoria di persone, per fare in modo che ci sia un'adozione quanto più veloce dei pagamenti digitali.
Tornando a te, hai solamente 32 anni e sei la capa del Sud Europa di Revolut, un'azienda valutata a 5,5 miliardi di euro che sta crescendo a una velocità incredibile. Come gestisci la pressione e lo stress? Hai qualche consiglio da darci?
No, ti devo dire che sono all'inizio della mia carriera ero veramente sempre sotto stress. Ci sono voluti degli anni prima che io imparassi a gestire questa mole di lavoro e piano piano le responsabilità crescenti. Devo anche dirti che ad oggi non sono stressata e dormo molto bene di notte. Ma questo fa parte della mia vita, cioè questa è la mia vita, è la vita che voglio fare, che ho scelto, che mi piace molto, sono molto soddisfatta di quello che facciamo, di quello che faccio. E quello che penso è che va bene essere sotto stress, però non sotto stress costante. Cioè può capitare un momento dell'anno o della settimana in cui uno effettivamente si ritrova a tante cose da fare nello stesso momento e tante scadenze, però penso anche che uno a un certo punto debba anche gestirselo e soprattutto ritagliarsi poi i suoi spazi personali, di cui io ad esempio sono molto, molto gelosa. Ecco, non ho mai rinunciato, devo dire, a niente della mia sfera personale per il lavoro.
Secondo te, come hai fatto ad arrivare in una posizione così importante da così giovane?
Ci devo pensare, nel senso che in realtà la verità è che io penso che non ci siano scorciatoie e che dunque uno il suo percorso lo debba fare proprio tutto. Io sono entrata in Uber appunto come marketing e community manager e ho fatto delle cose fin da subito di grande responsabilità e allo stesso tempo delle cose molto molto basiche, molto semplici, che ad oggi mi hanno permesso di capire tantissimi processi che io poi magari su cui devo prendere delle decisioni. Se io non sapessi il tempo che c'è dietro quel progetto eccetera, perché l'ho fatto io in prima persona, le complessità e le risorse che ci vogliono, sarebbe per me molto più difficile. Io sono veramente una fan di fare il percorso e di farlo tutto fino all'esaurimento di quel percorso dentro di noi, nel senso che uno può stare in una realtà 10 anni come un anno fino a che sente che è la cosa giusta. Poi certo che se gli capita una buona opportunità e pensa che sia il momento già giusto per fare un salto ed è pronto, vale la pena di farlo. Ma sai, appunto, lo dicevo prima, sono anche 10 anni che lavoro in questo tipo di ambito ed è oramai il mio pane quotidiano, mi appassiona tantissimo, conosco molto bene il mondo delle startup, delle scale-up, ma perché mi piace, lo studio io, cioè io sono iscritta a tutte le newsletter possibili e immaginabili e quando veramente, ma lo dico per davvero, quando io ho un attimo di tempo libero vado su Crunchbase, sul sito, a guardare le novità, dunque mi interessano proprio a livello trasversale. Cioè è vero che è stato un passaggio veloce, è anche vero che queste sono strutture molto snelle, dove se sei molto motivato e raggiungi gli obiettivi che ti vengono dati, questo per forza non si scappa, poi però hai un'opportunità di crescita importante, ecco.
Poi ti chiedo questa domanda in realtà proprio perché sei in Italia, cioè in Italia lo sappiamo che è molto difficile essere giovane e avere dei ruoli manageriali, quindi è bello vederlo che in piccole aziende che diventano poi grandissime aziende danno questa opportunità ai giovani che magari prendono questo rischio all'inizio della loro carriera. Invece qual è la tua citazione preferita che ti motiva nei momenti difficili?
Sinceramente non ho una citazione preferita, quello che ho sempre detto, ho mai pensato, provandolo sulla mia pelle, è che quando tu muovi le cose poi vengono a te. Ho fatto veramente tante cose anche all'inizio della mia carriera, adesso sono ad esempio focalizzata su Revolut praticamente al 100%, poi porto avanti in parallelo un progetto con Unicef al quale tengo molto, però all'inizio della mia carriera facevo mille cose, cioè ero veramente, ne facevo una più del diavolo, non retribuita ovviamente, posso confermare ogni piccola cosa, comunque è stato un micro tassello che mi ha fatto conoscere una persona, che mi ha fatto conoscere una cosa, che poi mi ha portato a questo percorso, ecco. Però io penso che le cose debbano essere mosse da noi in prima persona, cioè non c'è veramente nessuno che possa dirci qual è il percorso giusto, qual è la scelta giusta. E poi un'altra cosa che io ho riscontrato su di me è che il nostro sesto senso, il nostro gut feeling, diciamo, è veramente una leva importante da ascoltare. Penso che io, ad esempio, sono una persona che quando deve prendere una decisione importante, ad esempio professionale, mi confronto con 100.000 persone. Dunque mi confronto con tutte le persone di cui mi fido molto e metto tutti gli elementi sul tavolo. Poi alla fine però decido sempre di pancia e non di testa. Questo sempre. Una volta soltanto ho scelto di testa, allineando tutte le caratteristiche oggettive di un'opportunità che ho avuto di lavoro, che è stata una piccola transizione, dunque in realtà non l'abbiamo nominata tra le esperienze principali. Dunque ho effettivamente messo insieme tutti gli elementi riscontrando che fosse un'ottima opportunità, però c'era qualcosa che mi diceva che, non lo so, forse non era la cosa giusta per me, forse non era l'azienda giusta per me, forse a livello culturale, proprio di cultura aziendale, non mi sarei trovata così bene. E effettivamente poi alla fine avevo ragione. dunque penso che sia veramente importante ascoltare molto di più quello che la pancia ci dice di fare, perché intanto la verità è che noi ci conosciamo, cioè non c'è nessun professore, nessun collega universitario, nessun collega sul lavoro che sappia così profondamente cosa va bene per noi.
A parte questa piccola transizione che ci hai nominato, hai lavorato in 3 startup che tu hai scelto come startup, che poi sono diventati appunto questi unicorni. Magari Revolut lo era già in realtà quando sei entrata, ma come si sceglie una startup? Hai delle cose che guardi, che consigli di guardare a chi cerca lavoro nelle startup?
Io quello che guardo è il track record dei fondatori e i fondi che stanno investendo in questa realtà. Poi cerco, io sono abbastanza una stalker in questo, nel senso, ovviamente per ridere, ma nel senso che veramente studio tantissimo i profili delle persone che ci lavorano, nel senso che quando entro in una startup credo di sapere a memoria tutto quello che hanno fatto dal liceo, tutte le persone che ho trovato su internet che ci lavorano, almeno delle informazioni disponibili. Difficile che mi faccia sfuggire un progetto su cui hanno lavorato, un percorso, un'esperienza di lavoro, perché per me è importante capire le persone con cui andrò a lavorare, partendo dal presupposto che devo, e non voglio dire una banalità, ma è vero, cioè io voglio sempre trovarmi in un luogo di lavoro dove le persone che mi circondano, i miei nuovi colleghi, sono persone che hanno fatto 100.000 cose più di me, che hanno fatto 1.000 più esperienze di me, anche perché questo può solo che amplificare la mia testa, il mio network, le mie capacità. Se io vado a lavorare in un ambiente di lavoro dove le persone hanno fatto il mio stesso identico percorso, anche se è difficile magari trovarlo perché poi ognuno ha il suo, no? Però, ma che qual è esattamente il valore aggiunto che vado a creare per me stessa? No? È molto poco. Vado a cercare gli investitori, vedo se questi investitori hanno già investito in altri grandi casi di successo, è difficile che questi investitori sbaglieranno. Poi c'è tutta la parte irrazionale del devi trovarti con le persone che stanno facendo processo di selezione, per me è importantissimo. Se non sono convincenti per me, non andrò a lavorare in quell'azienda, a dedicare la mia vita a quell'azienda per anni. Questa è la cosa più importante di tutte. Dunque voglio accertarmi che le persone che incontro durante il processo di selezione mi lasciano molto ben impressionata, ecco.
Invece altri consigli, scusiamo nella fase consigli delle domande, ma altri consigli che daresti a un giovane che si vuole buttare nel mondo delle startup, anche a livello di cose da studiare, cose da fare, come dicevi, fare 100 cose, informarsi?
Io forse amo, guarda, se cosa direi a uno studente, cosa farei io? Se fossi una studentessa adesso, visto che ci sono molti più imprenditori digitali o persone che lavorano in questo ecosistema siamo tutti accessibili, perché siamo a un messaggio di LinkedIn, chiederei alle persone che lavorano in questo ecosistema di bere un caffè, oltre a viaggiare tantissimo. Ecco, io proprio prenderei e andrei in Asia, in sud-est asiatico, o in India, oppure, ma ci sono insomma diverse aree che stanno veramente esplodendo da quel punto di vista. L'Arabia Saudita, ad esempio, una di queste, anche se ancora, ovviamente, anche a livello culturale abbastanza affidante. Ecco, però veramente viaggerei tantissimo, perché poi scopri delle cose di cui ovviamente non conoscevi nemmeno l'esistenza, no? Dunque è un po' questo, no? Di buttarsi, di mandare 1.000 application. Il primo che ti chiama, ok, vengo a lavorare. Basta, cioè buttarsi nella mischia, ma senza fare, scegliere in maniera, come dire, quasi troppo sofisticata le cose da fare. La verità è che bisognerebbe fare tutto, e dopo anni così nella mischia, poi ovviamente uno inizierà ad avere un percorso un pochino più chiaro, no? Le cose iniziano a mettersi in fila una dietro l'altra, a delinearsi in maniera diversa.
Bene, e siamo arrivati alla fine dell'intervista e la chiudiamo sempre tutte le interviste con questa domanda. Secondo te, quanto la tua italianità ha contribuito al tuo successo?
Sì, penso che essere italiana mi abbia favorito in termini di creatività nel gestire tante situazioni diverse. Ecco, e poi noi penso che abbiamo un approccio molto aperto, e di conseguenza siamo molto capaci a instaurare rapporti e relazioni abbastanza velocemente. Siamo molto amichevoli, abbiamo voglia di fare tante cose, di conoscere tante cose, e siamo sì molto simpatici. Dunque l'italiano nel gruppo fa subito simpatia. Io per anni ho avuto il complesso del mio accento italiano quando parlo inglese, essendo convinta di parlare con un accento troppo forte e non avere un accento inglese perfetto. Invece nel tempo ho capito che in realtà questo attirava molto di più l'attenzione, e quando facevo uno speech anche in classe, piuttosto che sul lavoro, le persone stavano molto più attente, proprio perché abbiamo un modo di fare che in realtà, seppur magari non parlando un inglese perfetto, riesce ad attrarre di più l'attenzione per il nostro modo di fare, che è peculiare e che fa simpatia un po' tutti. E questo in realtà ho scoperto essere un fattore molto positivo.
Benissimo, ti ringraziamo tantissimo per il tuo tempo e per appunto tutti i consigli che ci hai dato e che hai dato ai nostri ascoltatori, e quindi grazie mille.
Grazie mille a voi.
Grazie mille di averci ascoltate.
E mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
E ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast.